con il question time. Al punto 1, interpellanza congiunta di tutti i gruppi consigliari relativa a Giro d'Italia, decima tappa del 20 maggio 2014, Modena Salso Maggiore Terme, chilometri 184. Do la parola al sindaco, prego.
Ma guardate, più che altro perché così rimane registrato per i posteri, la tappa è già passata. Non è passata per noi, quindi nulla è cambiato, però il 17 aprile ho ricevuto la lettera dell'assessore allo sport del comune di Modena, Antonino Marino, che io vi leggo proprio perché rimanga registrata. 17 aprile, aprile. Allora, gentilissimo sindaco, è con rammarico che ho notato come il passaggio del Giro d'Italia nei territori terremotati ha creato non solo attese e orgoglio per essere toccati da una manifestazione così prestigiosa, ma anche e soprattutto nel vostro comune alcune polemiche diatribe. Come ho più volte spiegato a diversi interlocutori che si sono fatti avanti perorando la causa del Comune di Novi, del suo attivo e intenso movimento ciclistico, è da 2 anni che mi sono mosso con RCS per portare il giro nei luoghi colpiti dai terremoti del 20-29 maggio 2012 e sono fiero di avercela fatta proprio nel secondo anniversario di questa triste ricorrenza. Diversi aspetti tecnici collegati all'organizzazione di una tappa, lunghezza, tempi, sicurezza eccetera, fanno sì che sia RCS a decidere autonomamente il percorso della stessa, pur cercando di tenere in considerazione le esigenze dei territori toccati. In questo caso la carovana del Giro passa per Camposanto, San Felice sul Panaro, Ponte, San Pellegrino, Mirandolo e Concordia, per poi raggiungere il Mantovano solo sfiorando il vostro comune. L'esigenza di riportare l'attenzione alle difficili sfide della ricostruzione che state affrontando quotidianamente è stata ascoltata, ma chiaramente non è possibile passare nel cuore di tutti i comuni colpiti. Nonostante tutti i miei reiterati tentativi, di cui gli ultimi molto recenti, è con rammarico che vi confermo che il giro non passerà da Novi, ma avviandomi a concludere la mia esperienza amministrativa, sono lieto di inoltrare tutti i riferimenti milanesi di RCS affinché possiate avanzare una vostra candidatura per le prossime edizioni. Un cordiale saluto. Niente, il giro è passato, per fortuna comunque devo dire anche il passaggio in quella via così, diciamo, che costeggia l'argine di sé, che è anche pericoloso, è andato tutto bene, che questa era la cosa fondamentale, per cui vedremo eventualmente l'anno prossimo con la ciclistica, se crederanno di muoversi in un altro modo, eventualmente come possono fare. Io mi fermo qui, il giro è passato ed è finita qua.
Se qualcuno vuole intervenire... Se no, chiudiamo con la risposta del sindaco. Niente. Se siamo tutti d'accordo sulla base di questa risposta. Va bene. Va bene. Allora, io passo al punto numero 2, anche o in questo caso essendo assente. Allora. Sì.
Esatto, poi quindi... mi ha comunicato eventualmente, allora il punto è questo, noi abbiamo dato le risposte scritte entro i 30 giorni, per cui lui l'ha ricevuta, o io la leggo al consiglio oppure la leggiamo la prossima volta, noi abbiamo inviato tutto, quindi possiamo leggerla semplicemente la prossima volta, giusto?
Applichiamo il regolamento, quindi passiamo al punto 3, interpellanza dei consiglieri Violi e Ferraresi, relativa al semaforo dissuasore di Rovereto Sant'Antonio. Chi legge? Ferraresi, prego.
Grazie Presidente. Semaforo dissuasore di Rovereto. Considerato che una sentenza del giudice di pace di Mezzo Lombardo ha contestato la conformità dell'impianto all'articolo 146, terzo comma del codice della strada, dichiarando l'illegittimità del semaforo cosiddetto intelligente, le cui lanterne semaforiche si azionano in base alla velocità dei veicoli. Il commissario del governo della provincia di Trento, in data 22 gennaio 2008, ha confermato la fondatezza della sentenza, anche sulla base di apposite circolari in data 12 giugno e 17 luglio 2007 e del parere in data 5 settembre 2005 emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La sentenza della Corte di Cassazione Civile, seconda sezione, il 4 dicembre 2007, numero 26.359, fa riferimento al fatto che nel codice della strada non è previsto l'uso del semaforo come dissuasore, ma unicamente come strumento di regolazione del traffico. Chiediamo con risposta scritta ed in consiglio se questa sentenza è ancora valida oppure è stata abolita da una successiva e se fosse ancora valida sentenza sopra esposta, come intenzione l'amministrazione di procedere per la regolarizzazione del semaforo.
Grazie Ferraresi. Parola a Giulio Olivette per la risposta.
Va, funziona? Sì. Allora, il semaforo intelligente richiamato dalla sentenza del giudice di pace di Mezzo Lombardo, della successiva sentenza della Corte di Cassazione Civile, seconda sezione, del 4/12/2007, numero 26359, è cosa diversa dal semaforo intelligente posto a Rovereto. È bene dunque definire le due tipologie. 1. Il semaforo intelligente richiamato nell'interpellanza è posto solitamente agli accessi dei centri abitati su rettilineo. Si attiva rilevando la velocità del veicolo tramite sensori posti nell'asfalto, all'unico scopo di moderare la velocità nell'accedere al centro abitato. Non è dotato di omologazione da parte del Ministero dei Trasporti ed è lo stesso caso preso in esame dalla sentenza riportata dall'interpellanza. 2. Il semaforo intelligente di Rovereto è posto su un incrocio. Ha la funzione principale di regolare nel tempo l'avanzamento delle correnti di traffico in una intersezione ed è soggetto all'omologazione da parte del Ministero dei Trasporti. Il semaforo di Rovereto è inoltre dotato di sensori posti a circa 100 metri dall'incrocio che si attivano al superamento del limite di velocità facendo scattare il giallo e poi il rosso. Tali sensori sono stati installati da una precedente amministrazione per risolvere una specifica problematica posta dai cittadini, l'eccessiva velocità con cui veniva percorsa la strada provinciale. La problematica ha preoccupato anche il gruppo Uniti per Novi Rovereto e Sant'Antonio, che nel 2013 ha presentato due interrogazioni per sollecitare l'amministrazione ad intervenire, nello specifico il 17 gennaio e il 24 marzo. È opportuno evidenziare che nel nostro Paese le sentenze non fanno giurisprudenza e che non esiste un divieto di legge che impedisca ai comuni di utilizzare lo strumento in oggetto. Pertanto, dal momento che, dopo aver installato i sensori, la situazione in merito alla velocità di percorrenza di Via Chiesa è notevolmente migliorata, questa amministrazione non ha attualmente intenzione di rimuovere i sensori.
Grazie Olivetti. Sì. Do la parola ai consiglieri. Se non c'è nessuno, allora Ferraresi, prego.
Perfetto, grazie anche della specificazione di tutto. E l'unica cosa, magari, che chiedo, se eventualmente si può fare, è cercare di regolare il traffico per senso di marcia. Eventualmente, nel senso che se uno viene da Rovereto verso Carpi, se ha una velocità elevata, che non diventa rosso in tutti e due i sensi di marcia, ma solo in uno. Chiedo se eventualmente si può fare in un futuro questo modifica.
Allora abbiamo chiesto se fosse possibile dal punto di vista tecnico all'azienda che è stata la produttrice o comunque sì, l'azienda che ci ha fornito il semaforo, e questa opzione è un'opzione possibile, però l'azienda l'ha fortemente sconsigliato perché in genere ha confusione negli automobilisti, perché in genere si passa nello stesso momento di marcia, quindi ce l'hanno nettamente sconsigliato evidenziando la pericolosità di provvedere in questo senso.
Bene, se la domanda è stata la risposta è stata soddisfacente, può dire se ne è rimasto soddisfatto.
Sì, ringrazio se... anche la risposta, quindi sono attivati anche per la mia seconda domanda che non è prevista in interpellanza. Quindi soddisfatto, grazie.
Direi a questo punto possiamo passare all'appello prima.
Ci mancano 5 minuti.
Ah, è vero. Effetto orario, do la parola alla dottoressa Messina per l'appello, prego.
Turci Luisa, Argenton Andrea, Benzi Sauro, Bulgarelli Maura, Cesari Alessandro, Cogato Elena, Malagola Italo, Olivetti Giulia, Palermo Gianni, Rossi Marina, Traldi Pamela, Zenoni Dario, Diegoli Marco, Fabri Mauro, Violi Claudio, Ferraresi Andrea. Consigliere Boldrin ha comunicato la sua assenza. I presenti sono 13.
Grazie. Allora, direi di leggere insieme tutti i punti dal 2 al 7. Era verde, era verde. Allora, parto a leggere il numero 2, che è l'approvazione e modifica del regolamento comunale per la disciplina della imposta municipale propria IMU. Punto 3, approvazione e regolamento comunale per la disciplina della tassa sui servizi indivisibili, TASI. Punto 4, approvazione e regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, TARI. Punto 5, affidamento gestione TARI per le annualità 2014, 15 e 16 al gestore dei rifiuti TARES. Punto 6, riapprovazione aliquote IMU anno 2014. Punto 7, approvazione aliquote TASI. Do la parola all'assessore Giulio Olivetti.
Bene, allora, intanto vorrei iniziare ringraziando i membri della commissione che si è svolta il 19 di questo mese. Ringrazio Paola Ghidoni che ci ha seguito per l'impostazione dei regolamenti e l'impianto delle aliquote e appunto tutti i consiglieri che hanno partecipato alla commissione. Allora inizierei con la presentazione. Dunque, innanzitutto noi questa sera portiamo i regolamenti della IUC, della nuova tassazione prevista dalla legge di stabilità. Portiamo anche le aliquote TASI e IMU, invece rimandiamo a un momento successivo le aliquote della TARI, quindi della tassa sui rifiuti. Questo perché abbiamo, come abbiamo anche spiegato in commissione, ci siamo presi un pochino di tempo per fare un'analisi puntuale delle banche dati per quanto riguarda i rifiuti, perché a causa dei cambiamenti legati al sisma, quindi i cambiamenti di residenza, ma anche i cambiamenti semplicemente di domicilio, occorre verificare puntualmente chi abbia diritto a non pagare e chi invece deve pagare i rifiuti, eventualmente quanto debba pagare in base magari alle nuove metrature, al nuovo numero del nucleo familiare, se ad esempio ci sono persone che sono andate ad abitare e sono domiciliate presso parenti. Quindi stiamo facendo questo lavoro incrociando le banche dati che sono tutte a nostra disposizione, peraltro, quindi la banca dati dell'anagrafe, la banca dati dei contribuenti dei contribuenti dell'AIMAG e la banca dati del CAS, in cui appunto chi ancora percepisce il CAS ha dovuto dichiarare dove tenesse il proprio domicilio. In questo modo riusciamo ad avere una banca dati corretta e a far pagare i contribuenti quanto esattamente dovuto, perché si era ingenerata una situazione per cui la quantità di rifiuti effettivamente non è molto diminuita dopo il sisma, però abbiamo visto che il numero di contribuenti risultanti dalla banca dati era invece sensibilmente diminuito. Questo dal momento che la legge è impostata in modo tale che il costo del servizio debba essere ripartito sui contribuenti, questo faceva aumentare di una percentuale significativa le tariffe per i contribuenti. Per cui abbiamo preferito sospendere un attimo, fare tutti i controlli del caso e poi procedere probabilmente tra giugno e luglio, diciamo, non più tardi, con l'approvazione e la presentazione delle aliquote. Invece approviamo stasera sia il regolamento dei rifiuti, della tassa sui rifiuti, sia l'affidamento del servizio ad AIMAG, Diciamo che per quanto riguarda il regolamento non ci sono dei cambiamenti di rilievo rispetto a quella che era la TARES o la TIA. Rispetto alla TARES c'è sicuramente di diverso che è stato tolto quei 30 centesimi al metro quadro che erano previsti dalla TARES, che erano quelli che andavano a copertura dei servizi indivisibili, che oggi sono coperti da un tributo specifico dalla TASI. Allora, quindi passerei con l'illustrazione delle nuove aliquote IMU e della TASI. Allora, guardate, sull'IMU, anzi faccio una premessa prima di iniziare. Noi abbiamo presentato anche il prospetto e la nostra proposta che avremo portato appunto in questo consesso anche ai sindacati e alle associazioni di categoria per condividere appunto con anche le rappresentanti sociali delle imprese questo impianto che ha sicuramente appunto un impatto. Non abbiamo avuto particolari rimostranze delle associazioni di categoria piuttosto che dei sindacati e insomma abbiamo avuto un confronto diciamo forse più in generale sull'andamento del nostro comune ma anche a livello nazionale. Dunque, per quanto riguarda l'IMU, la legge di stabilità prevede che l'IMU sia di fatto diciamo che viene ridisegnata secondo quanto già previsto dal DL 133 del 2013 e quindi le abitazioni principali sono esentate dal pagamento. Naturalmente le abitazioni principali tranne le abitazioni di lusso che però ad esempio per il nostro comune sono veramente poche abitazioni. Sono esclusi altresì per legge sempre i fabbricati rurali strumentali. Per quanto riguarda quindi diciamo che il regolamento non è cambiato rispetto a quello del 2013 se non appunto recepire queste novità di legge. E naturalmente non pagano nemmeno i fabbricati inagibili fino al 31/12/2014, i fabbricati inagibili legati agli eventi sismici del maggio 2012. Per quanto riguarda le aliquote, prima di andare a definire le aliquote abbiamo fatto un ragionamento e qualche proiezione sul bilancio e ci siamo resi conto, ma in realtà ce ne eravamo anche resi conto insieme quando abbiamo fatto la discussione sul bilancio di previsione, che le nostre aliquote erano effettivamente troppo basse per sostenere un livello qualitativo e quantitativo dei servizi che si è adeguato a quello dell'Unione dei Comuni. Noi abbiamo fatto con l'ingresso in Unione un adeguamento, un miglioramento forte dei servizi, non volendo però andare a ritoccare le entrate e adeguarle a quello degli altri comuni, e questo diciamo che è stato sicuramente un meccanismo virtuoso perché abbiamo cercato, prima di andare a modificare le aliquote, di tagliare il tagliabile, di razionalizzare il razionalizzabile per mantenere gli equilibri di bilancio. Oggi, anche naturalmente a seguito del sisma che ha ridotto comunque le basi imponibili, il nostro bilancio fa fatica a stare in piedi. E quindi abbiamo sicuramente la necessità, anche poi in previsione dei prossimi anni, del nuovo... E di nuovo di dover pagare, di farci di nuovo carico della quota dei mutui che per ora ci è stata sospesa, noi abbiamo la necessità di mettere in sicurezza il nostro bilancio, ma metterlo in sicurezza a un fine unico, ovvero quello di poter continuare ad erogare dei servizi di qualità e gli stessi servizi che vengono erogati all'interno della nostra Unione, che sono servizi di eccellenza anche a livello italiano, ma anche a livello europeo, ad esempio sulle scuole e sui nidi d'infanzia. Perciò andiamo a proporre un leggero aumento delle aliquote. Ci sono all'interno dell'Unione differenze nelle aliquote, ad esempio Soliere e Campogalliano hanno un livello più alto, Carpi aveva un livello un pochino più basso ma sempre più alto del nostro, per cui noi andiamo a fare un adeguamento a diciamo le aliquote del comune di Carpi. Su questo punto vorrei fare una specificazione, in particolare perché probabilmente questo punto lo abbiamo trattato in commissione ma non è uscito molto chiaramente, infatti ho avuto occasione poi di riparare col consigliere Ferraresi che stava preparando il verbale e ci siamo confrontati su questo punto e abbiamo capito che forse in commissione non era emerso con chiarezza. Il punto riguarda le agevolazioni che prevede il Comune di Carpi, che noi abbiamo deciso di non prevedere, sono agevolazioni nel caso di scambio reciproco di abitazione. Nel caso di scambio reciproco di abitazione fra parenti, quindi io ho una casa e ci vive mio padre ha una casa e ci vivo dentro io e nessuno dei due abbiamo altre proprietà sul territorio nazionale, direi. Io chiedo l'aiuto del pubblico, solo e solamente in quel caso ho diritto per il Comune di Carpi a un'agevolazione, a un'aliquota agevolata pari allo 0,5%. Allora, per nuovi casi erano veramente risicati e quindi forse prevedere, o forse addirittura non ce ne sono, quindi prevedere un'agevolazione che di fatto non è un'agevolazione perché non si dà a nessuno, era forse più un far vedere di fare un'agevolazione piuttosto che di riconoscerla veramente. E quindi abbiamo preferito fare un'operazione trasparenza e non inserire questa clausola, questa agevolazione che invece ha inserito il Comune di Carpi, anche su una convinzione di tipo politico, ovvero che nel momento in cui andiamo ad aumentare le aliquote le aumentiamo non per avere un budget a disposizione per ridurre a sola una fascia particolare dei cittadini l'aliquota, ma andiamo ad aumentare le aliquote per avere il budget per dare i servizi a tutti i cittadini. Quindi diciamo che c'è una ragione di trasparenza nei confronti dei cittadini e anche una ragione politica di equità. Quindi nello specifico le aliquote che andiamo a modificare sono le aliquote sull'abitazione principale, quindi solo sulle case di lusso, che passa dal nostro vecchio 0,5 allo 0,6%. Invece non andiamo a modificare le aliquote per le abitazioni affittate a persone che abbiano perso l'abitazione principale a causa del sisma e nemmeno le aliquote che rimane, l'aliquota agevolata allo 0,5 per gli alloggi affittati nel circuito nel progetto della casa nella rete. Andiamo a aumentare dallo 0,76 allo 0,86 invece l'aliquota sulle case affittate a canone concordato, ricordando che comunque rimane un'aliquota fortemente agevolata. Passano dallo 0,76 allo 0,86 i fabbricati D e i C, quindi i negozi e i capannoni utilizzati direttamente direttamente dall'imprenditore o dal commerciante, dal proprietario. In questo caso ne abbiamo vista una compensazione con la possibilità per le imprese di dedurre l'IMU ai fini dell'IRES e dell'IRPEF per un importo pari al 20%. Rimane l'aliquota massima, scusate, faccio una precisazione. Di questa aliquota 0,86 l'aliquota base dello 0,76 va allo Stato, quindi in realtà quell'uno che abbiamo aumentato è quello che ci consente di avere un'entrata, perché diversamente con l'aliquota al 0,76 questo andava completamente per i capannoni D nelle casse dello Stato, per cui questa è una precisazione, guardate che mi sono resa conto che non abbiamo fatto in commissione, però è molto importante, è un discrimine fondamentale in realtà anche per capire questa necessità di andare a ritoccare questa aliquota e portarla leggermente in aumento. Rimane l'aliquota massima del 10,6 per 1000 per gli alloggi tenuti a disposizione, quindi le case sfitte. Questa è una misura per spingere chi ha una casa a disposizione ad affittarla sostanzialmente, e poi resta per tutte le altre tipologie, per i terreni agricoli, l'aliquota base, l'aliquota base all'1%. Sui terreni agricoli coltivati direttamente, anche in questo caso occorre fare una specifica, che In sede di approvazione della legge di stabilità è stato diminuito il coefficiente con il quale si calcola la base imponibile dei terreni agricoli, è stato portato da 110 a 75, quindi in realtà noi aumentiamo l'aliquota, però c'è un beneficio che avranno i coltivatori diretti, che è quello di avere comunque una riduzione della base imponibile. Quindi questo è l'impianto sostanzialmente per quanto riguarda l'IMU. Per quanto riguarda la TASI, noi abbiamo fatto intanto una scelta di campo importante, come hanno fatto moltissimi comuni italiani, ovvero quella di evitare la doppia imposizione. Perciò noi siamo andati ad azzerare l'aliquota per tutte le tipologie di immobili che pagano già l'IMU. Quindi lasciamo la TASI, solo prevediamo un'aliquota TASI solamente per i fabbricati rurali strumentali all'1 per 1000, perché così è previsto dalla legge, e per l'abitazione principale. La legge di conversione del decreto 16 ha previsto che i comuni potessero portare dal 2,5 per 1000, che è l'aliquota massima consentita, fino al 3,3 per 1000 l'aliquota, al fine di consentire di avere il budget per dare delle detrazioni. Noi abbiamo deciso di prevedere delle detrazioni in base alla rendita catastale, quindi qua c'era piena libertà dei comuni, c'è chi ha fatto delle detrazioni sulla dichiarazione ISEE, sui figli a carico. Noi abbiamo scelto il modello forse anche il più semplice ma il più gestibile, e guardate, ne abbiamo molto bisogno perché le nostre banche dati sono in continua evoluzione, quindi probabilmente il modello più semplice è anche quello che ci consente poi di governare tutto questo sistema in modo puntuale. Perciò abbiamo previsto di non arrivare al 3,3 per 1000, ma di fermarci al 3. Questo ci consente di proporre una soluzione insieme a uno schema di detrazioni che riporta i contribuenti a pagare più o meno di TASI quello che pagavano come IMU 2012. Quindi sostanzialmente rispondiamo proprio a alla ratio della norma, che dà ai comuni la possibilità di prevedere detrazioni legate al fatto che queste devono servire né per far pagare di più né per far pagare di meno, ma devono servire proprio per riportare le aliquote vicino a quelle dell'IMU 2012 sostanzialmente. Abbiamo fatto molte proiezioni e abbiamo visto che la soluzione proposta con una detrazione per rendite catastali fino a 600 euro è quella più equa, anche perché lasciando l'aliquota al 3 anche le abitazioni che non usufruiranno, non avranno diritto alla detrazione, quindi quelle superiori ai 600.000 euro, pagheranno mediamente comunque meno rispetto a quello che versavano di IMU. Quindi questa ci sembrava sostanzialmente la soluzione più equa, calcolando anche che la difficoltà poi che abbiamo di fare delle proiezioni puntuali, proprio data dal fatto che delle inagibilità che sono in continua evoluzione, e naturalmente le case inagibili anche in questo caso non pagano la TASI. Lascerei la parola per le domande, poi eventualmente.
Grazie assessore. Do la parola ai consiglieri. Prego, Violi.
Grazie Presidente. La mia domanda riguardava delle detrazioni che erano previste precedentemente per l'IMU, sono state riportate anche in questo caso, tipo quelle per i figli al di sotto dei 26 anni o altre cose? Non era l'unica, ce n'erano anche delle altre.
Fabri, sì, prego.
Sì, una domanda che ci siamo dimenticati magari di fare durante la commissione. Visto che le nuove aliquote nascono anche da simulazioni fatte sul gettito, ci chiedevamo quelle che sono in aumento, cioè dell'IMU, che risultato teorico dà, no? Quindi qual è l'obiettivo di questo aumento?
Qualcun altro, se intende, gli do volentieri la parola. Se no, proviamo a rispondere alle due. Prego.
Dunque, per quanto riguarda la domanda di Violi, no, le detrazioni sono diverse rispetto a quelle dell'IMU, perché comunque l'IMU partiva da un'aliquota più alta e vi era sulle abitazioni principali la detrazione di 200 euro fissi, oltre alla detrazione per i figli al di sotto dei 26 anni. La TASI parte da un'aliquota più bassa, quindi e senza i 200 euro. E noi, ci sono alcuni comuni che hanno previsto una detrazione per i figli a carico, noi non l'abbiamo prevista, questo perché è il discorso che facevo prima. Con i nostri mezzi abbiamo valutato che per noi la soluzione più gestibile era quella di fare una detrazione con un criterio che fosse quello, e comunque verificando comunque che di riportare le aliquote, di riportare il dovuto della TASI molto vicino al dovuto dell'IMU, e abbiamo visto che basandoci sulla rendita catastale comunque si riusciva a riportare la situazione in equilibrio rispetto all'IMU, quindi questo è stato il ragionamento. Per quanto riguarda il gettito stimato dell'aumento dell'IMU, si aggira all'incirca sui 250-300 mila euro, possiamo dire. Poi naturalmente adesso sarà naturalmente il maggiore gettito, appena lo stimeremo, sarà oggetto di variazione di bilancio, naturalmente. Faccio un'altra specifica intanto che qualcuno ci pensa. Diciamo che quanto avremmo effettivamente a disposizione di quel gettito dipenderà moltissimo anche dalla consistenza, dal manifestarsi dei trasferimenti statali, perché noi attualmente non c'è stato ancora comunicato l'importo dei trasferimenti statali del 2014 e nemmeno ancora l'importo del 2013. Quindi sarà fondamentale per capire quanto effettivamente di quel gettito aggiuntivo potremmo avere un budget extra, per così dire, lo sapremo effettivamente quando avremo misura dei trasferimenti, perché se i trasferimenti saranno comunque minori rispetto a quanto previsto in bilancio, beh, quel gettito ci sarà servito semplicemente per mettere in sicurezza il bilancio così com'è. È questo che volevo specificare, che non ho fatto l'aggancio con i trasferimenti.
Prego Luisa. No, io, senza entrare nel merito di quello che ha già detto, io volevo fare due considerazioni di fondo che riguardano in particolare i comuni del cratere e che si basano sulla enorme incertezza che noi abbiamo nell'andare a stimare anche le entrate del bilancio. Un'incertezza che è data prima di tutto dal fatto che, come tutti sappiamo, il 31/12/2014 a termine, salvo proroghe che comunque abbiamo già chiesto, l'emergenza, quindi scadendo l'emergenza a quel punto lì teoricamente non c'è l'emergenza, finiscono le assunzioni straordinarie, finisce la sospensione del pagamento dei mutui, finiscono tutte le deroghe che abbiamo avuto. Quindi, come dire, noi stiamo davvero lavorando a vista. Il fatto stesso che questo poi vale per tutti i comuni italiani, che nel 2013, nel 2014 abbiamo disponibili gli importi di quello che lo Stato ha calcolato, deve calcolare per i comuni, per le situazioni che stanno vivendo questi comuni, diciamo così, questo dato peggiora anche, peggiora la situazione e aumenta l'incertezza. Quindi le nostre proiezioni, come dire, sono quanto mai
sono state difficoltose dal punto di vista del fatto stesso di poterle calcolare, e dall'altro non abbiamo ancora i riferimenti. È una cosa veramente devastante dal punto di vista del bilancio. Una cosa che volevo dire, che è arrivata la comunicazione oggi dalla Regione, è quello che analizzeremo meglio quando andremo a parlare di tariffe della Tari, dei rifiuti, è che la Regione ha messo per iscritto la volontà di andare a coprire con dei fondi regionali le mancate entrate della tariffa rifiuti per effetto dell'inagibilità, che fino a ieri non sapevamo neanche questo. L'avevamo chiesto, Atersir aveva esaurito quel fondo di solidarietà che aveva coperto l'anno 2013 ed eravamo posti, 2014 eravamo assolutamente col punto interrogativo. La Regione ha mandato, ci ha scritto, ha fatto una lettera dove ha detto attenzione, siamo in grado di darvi questa certezza. Questo per dirvi come veramente si naviga vista. Aggiungo l'ultima cosa, per quanto riguarda la proroga per almeno 2 anni, cioè praticamente dello stato di emergenza, è stata una delle richieste che noi sindaci del Comune del Cratere abbiamo fatto direttamente al Presidente del Consiglio quando è venuta a Medolla 15 giorni fa. Tra le cose che gli abbiamo chiesto, non tantissime, ma quelle 3 o 4 cose, tra queste di prolungare lo stato di emergenza per altri 2 anni, perché significa che questo trascina con sé tutta una serie di provvedimenti. Ma questo è stata una richiesta che il Presidente del Consiglio ha fatto sua, diciamo che non l'ha certamente scartata, ma attualmente il 31 dicembre è finita la cosa. Io sono certa, come dire, che non sarà così, ma parliamo sempre di intenzioni. Al momento volevo sottolineare questo aspetto, perché anche nell'andare a fare, come dire, le proiezioni, i ragionamenti anche politici che ci competono e abbiamo fatto, abbiamo tenuto conto sia da un lato dell'incertezza e anche della volontà nostra di non andare nei confronti dei cittadini ad aumentare più di tanto. Cioè gli aumenti abbiamo cercato di contenerli per mettere minimamente al sicuro, in linea teorica, quei conti del bilancio che altrimenti, cioè che noi dobbiamo tenere a pareggio, ma che sono di là da essere conquistati per i motivi che dicevo prima.
Grazie Sindaco. Se io lascio anche ancora un po' di tempo anche per ulteriori domande, ancora non c'è problema. Prego Ferraresi.
Parto con gli interventi. E mi trovo un attimo in disaccordo il Sindaco per quanto riguarda, abbiamo tenuto conto giustamente dei conti del bilancio del Comune, ma anche dei cittadini, nel senso che sia i cittadini che gli amministratori con toni diversi hanno sempre chiesto aiuto e riconoscenza per questi eventi che ci hanno travolto 2 anni fa, infatti fra 2 giorni anche il 29 maggio, per cui una nostra ricorrenza. E infatti si chiedevano zone franche, fiscalità di vantaggio e sospensione dei mutui. Bene, per l'anno in corso è stato dato la facoltà ai comuni di sospendere i mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, opzione adottata a Comune di Novi per un importo pari a circa 530.000 euro. E voi come comune, come amministrate questo vantaggio? Aumentate le aliquote IMU ai cittadini? Non stiamo parlando di un anno normale, ma appunto per il momento ancora un anno scontato. Quindi, poi dite che volete allinearvi ai comuni dell'Unione, ma vi chiedo, Carpi, Campogalliano, Soliera, hanno subito i stessi danni che abbiamo subito noi dal terremoto? Le aziende novesi riescono a competere ad armi pari rispetto agli altri comuni? No. Quindi perché aumentare l'aliquota? Siamo state elette per difendere e migliorare il territorio novese, non per adeguarci e correre dietro ad altri comuni. Semmai deve essere esattamente il contrario. Abbiamo il dovere morale di difendere le nostre peculiarità in Unione, e non viceversa. Analizzando l'aliquota delle aziende, abbiamo potuto notare che hanno già avuto l'aggravante, rispetto al scorso anno, di vedersi ridurre di 10 punti percentuali la deducibilità della tassa IMU, oltre all'aumento della stessa. Per cui l'aumento reale per un imprenditore non è circoscritto sull'aumento effettuato dall'aliquota, ma è ben superiore. Rimanendo sempre in ambito imprenditoriale, il territorio novese è ben sviluppato come gli altri comuni dell'Unione? Ha la stessa attrattiva? C'è una rigenerazione di attività che vengono dismesse? Ancora una volta la risposta è no, per cui ha senso mantenere un'aliquota concorrenziale rispetto ad altri comuni. Dobbiamo avere lo scopo di riportare a nuovi sia un'innovazione architettonica, obbligata dal terremoto che abbiamo subito, ma anche da uno sviluppo economico. Ovvio che con questo non voglio affermare che mantenendo aliquote invariate risolviamo tutti i problemi economici, ma è un gesto che verrebbe apprezzato e sarebbe di grande aiuto. Poi, non per far polemiche, però è stato elargito da poco 80 euro in più al mese dal Presidente Consiglio Renzi, vostro segretario Partito Democratico. Perché a livello locale lo stesso partito vuole smussare questo aiuto? Lo ricordo ancora una volta, quest'anno siamo agevolati da questi 530.000 euro risparmiati grazie alla sospensione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti. Perché non ridistribuire questo utile sui cittadini? Dare altri 12 mesi in più per ristrutturare la propria vita quotidiana vi sembra poca cosa? Per cui, secondo me, bisogna fare una riflessione in più, dato che abbiamo questa fortuna, tra virgolette, essendo il comune terremotato, avere questa agevolazione qua, siccome sarebbe meglio per i cittadini e per noi tutti cercare di non aumentare questa aliquota, ma dare una mano in più a tutti a risollevarsi da questo terremoto, perché siccome poco ci è stato dato, si è chiesto tante cose e poco per me per le aziende è stato confermato.
Grazie Ferraresi. Qualcun altro? Prego Fabri.
Riparto un attimo da quella che è stata la discussione in commissione, dove penso che bene o male siano venuti fuori i principali temi e quelle che per noi sono criticità. Ferraresi ne ha ricordate alcune e in parte le riprendo. Si parlava all'inizio di impostare gli aumenti in termini di equità sociale. Quando in commissione ho posto il problema delle diciamo finte prime case, che in un caso particolare coincidono con quello che diceva l'assessore, quindi con lo scambio fra parenti di primo grado, era appunto per questo. Esiste un buco, secondo me, di legalità legato al regolamento così come è nato, ma anche legato a una mancanza di attenzione e equità sociale verso chi comunque ha una prima casa, verso chi comunque da questa prima casa non ne ha un reddito, perché uno che non usa la propria prima casa non è perché ne ha una seconda, ma a volte esistono dei casi documentati su cui il Comune può verificare, tra cui appunto uno è lo scambio fra parenti di primo grado. Ma esistono anche casi per cui si eredita una casa al 50% e fra due fratelli la si usa chiaramente una per una, e quel 50% che non è di proprietà diventa automaticamente seconda casa, anche se in realtà possiedo il 50% della mia e il 50% di quella magari di mio fratello. Ma esistono anche casi in passato fatti di acquisto al 50%, per cui comunque la legge dice no, 50 è prima casa, 50 no. Esistono anche case in cui il proprietario la dà a un parente di primo grado e non ne ha una seconda. Quindi esistono buchi per cui persone che hanno una unica casa pagano comunque come seconda casa. Secondo me l'equità sociale è prendere in considerazione questi casi. Capisco che in passato si è sempre detto che questo creava dei problemi di bilancio. Come ho detto in commissione, in effetti siamo davanti a un aumento quasi lineare delle aliquote, perché salvo le agevolazioni per il sisma sono comunque tutte aumentate. Era un'occasione per dire va bene, allora vado in crescere, ecco, qualche cosa posso destinarlo verso una situazione che perlomeno a mio parere personale non è equa socialmente. L'altro grande tema di cui comunque si è accennato anche nell'intervento di Ferraresi è quello delle attività produttive, che in questa situazione di emergenza che viviamo ormai da anni purtroppo sono sempre un po' le ultime, perché comunque il sociale giustamente ha la priorità. Però cosa accade? Accade che tutto quello che ruota attorno al mondo del lavoro, che quindi genera reddito e quindi genera poi entrate che arrivano ai comuni attraverso l'IRPEF e le tassazioni alle aziende, vedono aumentare, anche se di poco, la tassazione sui, sui capannoni, sui fabbricati produttivi. Anche quello è tutto un mondo che in qualche modo non può rimanere sempre così in secondo piano. Secondo me i due casi a cui occorreva forse porre attenzione in un momento in cui si aumentano quasi tutte le aliquote erano questi due. Fermo restando che è vero che sulle attività produttive esiste una deducibilità, che cosa vuol dire? Vuol dire che poi io questa aliquota che pago in una percentuale del 20% su quella che è la quota deducibile, quindi non sul 100% che pago, ma se è una aliquota del 27%, il mio 20% è un 5% che vado a recuperare quando poi vado a pagare le tasse, quindi si parla di deducibilità. Ho chiesto conferma a più di una persona e quindi l'IMU diventa deducibile, ma in parte, per quella che è la sua aliquota. Ognuno di noi ha un'aliquota di deducibilità. Fermo restando che io deduco se pago. Quindi, considerando che la situazione economica è sicuramente pessima, sicuramente esistono casi in cui questa deducibilità non è una tassa in meno da pagare, ma un qualche cosa che riporto agli anni successivi fino a che non sarà in condizione di recuperare. Insomma, era solo per dire che purtroppo esistono tanti casi in cui non è realmente possibile recuperare questa IRES subito. Quindi ribadisco, i due temi che sono venuti fuori in commissione sono secondo me due aliquote e due settori che ritengo andassero comunque esentati da questo aumento di tasse.
Grazie. Consigliere Fabbri, qualcun altro? Prego Cesare, credevo mi salutasse. Buonasera.
Buonasera, scusate il ritardo. Io penso che il fatto che questi aumenti servono proprio per riuscire a riequilibrare un bilancio. Il nostro comune è storicamente un comune che ha delle aliquote più basse degli altri comuni che ci sono qua intorno. Se noi ci andiamo a paragonare con i comuni dell'Unione Terre d'Argine, il nostro comune ha sempre avuto delle aliquote più basse. Anche questa volta avremo delle aliquote più basse, perché noi ci andiamo... Siamo andati verso a quelle che sono le aliquote del comune di Carpi, Campogliano, Sogliera, prendendo come esempio il comune di Carpi, perché era quello che tra i tre aveva le aliquote più basse, partendo dal fatto che gli altri comuni le stanno alzando. Noi abbiamo guardato il 2013, loro per il 2014 le andranno a alzare. Quindi comunque rimarremo in linea generale comunque il comune con le aliquote più basse. A quello che mi risulta sono stati incontrati sia le associazioni di categoria per le imprese, i sindacati e tutti i vari attori che sono coinvolti da queste tasse e non hanno trovato nulla di strano in questo aumento. Dobbiamo ricordarci che per le imprese il 7,6 comunque è di obbligo perché va allo Stato direttamente. Se vogliamo far tornare i conti, soprattutto nella situazione che si trova il nostro comune, perché dobbiamo sempre ricordarci una cosa, che gli edifici inagibili non pagano la tassa. Ora, forse, dico forse, quando tutti gli edifici agibili torneranno ad essere agibili e quindi ci sarà un importo diverso sul quale ragionare, forse, chi ci sarà, perché logicamente la ricostruzione non può finire in 12 mesi, perché ci volevano comunque, e noi e anche qualcuno dell'opposizione lo diceva, che almeno 2 anni per vedere una ripartenza di costruzione ci voleva, e forse tra qualche anno cominceremo a avere comunque da questo tipologia di tassa, sempre se rimane, mi verrebbe quasi da dirlo con un sorriso, sempre se rimane così com'è, delle cifre tali sulle quali lavorare in modo diverso. Questi sono degli aumenti fatti in modo proprio da non gravare troppo e da ridistribuire secondo proprio la casistica delle abitazioni che abbiamo noi, perché ogni comune è diverso, perché anche noi possiamo dire, se avessimo avuto 10 casi e basta di case in comproprietà dove c'è l'usufruttuario, dove il proprietario lo dà al genitore, io potrei fare un esempio mio personale, io ho un esempio mio personale in casa mia, mia moglie e mia cognata sono proprietari di un'abitazione, 50% per uno, mia suocera vive in quell'abitazione, usufrutto il 100%, loro pagheranno l'IMU. E basta. A Novi ci sono troppi casi di questo tipo. Tenendo conto quante abitazioni inagibili abbiamo, poi forse un giorno tutte le case saranno agibili ancora. Avremo il margine economico per fare un'operazione diversa, creare una liquidità apposita, perché poi comunque non possiamo neanche violare le leggi sull'IMU. L'IMU, guarda, sei il proprietario della casa, sei residente in quella casa, tu paghi l'IMU. Non è che poi si scappa molto lontano, allora dovremmo inventarci una liquidità diversa, se si può. Quindi secondo me è stato fatto un buon lavoro, è stato discusso con chi bisognava discutere questa cosa, logicamente è stato discusso anche con le parti politiche, tranne qualcuno che ha portato degli esempi, a volte anche personali, che voleva, aveva chiesto la stessa cosa che ha chiesto anche Fabri, no? Sulle case in usufrutto, logicamente gli è stata data più o meno la stessa risposta che almeno ho dato io. Mi dispiace di non aver sentito l'intervento prima dell'assessore, però insomma io credo che sia stato fatto un buon lavoro senza gravare troppo su la componente economica delle famiglie di Novi, partendo sempre dal fatto che Novi rimarrà comunque all'interno dell'Unione di Terre d'Argine il comune con le liquidità più basse. Quindi io credo che se non hanno avuto niente da dire né gli imprenditori, né i sindacati, né i gestori dei condomini, eccetera, io credo che qua si sia fatto un buon lavoro. Poi dopo, logicamente, ognuno ha il suo punto di vista.
Grazie Cesare. Do la parola a Zenoni Dario, prego.
No, beh, certo. Ci tenevo a puntualizzare una cosa, c'è la nostra, credo che sia stata anche una scelta di responsabilità, nel senso che cioè non è che quando c'è stata questa valutazione, guardando i conti, abbiamo preso una bottiglia di Prosecco, abbiamo fatto una festa, aumentando le quote dei cittadini, che tra l'altro però ricordo sempre, perché è opportuno che forse non era chiaro, che alla fine con le proiezioni fatte, perché non è che abbiamo deciso in due ore, con le proiezioni fatte diciamo che i cittadini pagano quello che pagavano in precedenza generalmente, quindi non è che c'è stato un aumento vertiginoso della spesa precedente. Poi adesso, a parte la battuta degli 80 euro di Renzi, che la prendo come una battuta, ma ora faccio la controbattuta e dico allora è più facile che li pagano adesso che c'ha gli 80 euro di Renzi, visto che i cittadini degli altri comuni li pagano già da anni più alti, quindi poi voglio dire, è vero che abbiamo un tessuto produttivo eventualmente inferiore a quello che hanno altre zone, però cioè, quello non sono i servizi che eroghiamo ai cittadini, cioè quello che è un costo per la collettività. Perché il bilancio del comune, cioè non è il nostro bilancio, è il bilancio dei cittadini, dei nostri servizi di cui usufruiamo tutti i giorni. Quindi noi abbiamo un livello di servizi alto e io credo che se con la stessa spesa riusciamo a mantenere comunque gli stessi livelli di servizi, direi che è una scelta opportuna. Poi riguardo alla richiesta del consigliere Fabbri, tra l'altro una cosa di cui avevamo già parlato, è una minestra ormai riscaldata, ma queste situazioni di casa al 50% sul nostro territorio ce ne sono molte, quindi diciamo che questa scelta di aumento, diciamo che se facciamo una detrazione di questo tipo andiamo a cancellare totalmente questo aumento che ci permette di tenere in piedi il bilancio. Poi, forse perché è un po' la mia deformazione per la delega del sociale che ho io, però io credo che avete sollevato dei problemi reali delle imprese, che sono problemi reali, ma abbiamo anche dei problemi rivolti poi di conseguenza sulle famiglie, sui cittadini, quindi se riusciamo ad avere un bagaglio economico che ci permette di dare dei servizi a quella fascia di cittadini che eventualmente la casa non ce l'ha neanche, penso che sia opportuno anche questo, no? Non di agevolare, noi abbiamo cercato di fare una cosa equa, ma non solo di agevolare chi ha una casa, ma cercare di dare una mano anche a chi la casa comunque non ce l'ha, perché ci sono anche queste tipologie di nuclei familiari.
Grazie Zenoni. Violi, prego.
Grazie Presidente. Io volevo fare alcune considerazioni. La prima, qualcuno prima ha detto che ci vorranno almeno 2 anni prima che si cominci a vedere qualcosa. Io ricordo nel luglio 2012 a Rovereto di aver fatto un discorso, quindi subito dopo, sul terremoto, pubblicamente nel grande prato, dove ho detto che ci volevano almeno 10 anni, solo che la CLAC, che qualcuno si è portato dietro da Novi, ha fischiato dicendo noi facciamo tutto in 2 anni, infatti vediamo, non facciamo finta di niente perché così è successo, è comodo non ricordarsi, è molto più comodo ricordarsi delle cose, anche perché comunque, come ho già ribadito in passato, mi sono fatto militare in Friuli, quindi sapevo benissimo cosa era successo e cosa sarebbe successo, perché l'ho vissuto sulle mie spalle. Un'altra cosa che si fa sempre finta di non ricordare è che non c'è solo chi non ha avuto niente e chi ha avuto la casa distrutta, ci sono anche quelli che stanno in mezzo, quelli che non hanno avuto la casa inagibile, ma che comunque si sono dovuti far carico di 20, 25, 30, 40 mila euro di spese proprie, che forse vedrà nel giro di 10 anni, forse. Quindi attenzione a dire aumentiamo le aliquote perché tanto questi hanno i soldi. Sì, io usufruivo di 120 euro di detrazione, per il quale mi è appena stato detto che non ce li avrò più. Quindi anche se si è un po' abbassata l'aliquota e poi la si è un po' rialzata, secondo me, io per esempio sono uno di quelli che andrà quasi sicuramente a pagare. Lo vedremo. Quando mi arriverà poi ti farò vedere l'F24 di quest'anno. Fra le altre varie cose, e quindi sono tutte cose che forse, non dico per errore o per cattiva volontà, forse non ci si è pensato, cioè non voglio per forza pensare male su queste cose, però a quanto pare, da quello che è emerso fino adesso, devo dire che non è stato almeno perlomeno tenuto conto. E sono tanti, perché sono pochi quelli che non hanno veramente avuto nessun danno o con un po' di stucco si sono risolti il problema. Tra le varie cose di cui sto facendo delle considerazioni, poi quindi mi potrete dare una risposta. Già prima Andrea parlava del fatto che comunque sia, col fatto che ci è stato concesso di non pagare mutuo, di poterlo avanzare per un anno, quanto avevamo messo? Cos'erano? 530.000 euro, con l'aumento pensiamo di incassare 250-300.000 euro, se l'anno prossimo non ce lo danno, non ci danno più questa possibilità, a quanto vanno queste tasse? Le raddoppiamo, le triplichiamo per stare dentro il bilancio? Una cosa che ho notato è che comunque sia, come era già stato fatto notare in precedenza, noi siamo l'unico comune delle Terre d'Argine che ha subito dei danni significativi, perché Campogagliano non ha niente, Soliera praticamente nulla, qualcosina a Carpi nelle frazioni, perché poi in Carpi città non c'è niente, solo tanta paura come qualcuno dice. Quindi perché noi dovremmo adeguarci a delle tariffe di comuni non danneggiati quando noi siamo uno dei due comuni più danneggiati? Perché assieme con Cavezzo siamo i comuni che hanno subito più danni. Perché dovremmo seguire questa strada? Ha senso seguire questa strada o forse no? Secondo me no, perché non si può partire dalla considerazione abbiamo il bilancio, ci dobbiamo comunque adeguare perché il bilancio dobbiamo farlo tornare. È vero, va fatto tornare, ma forse ci sono altre strade che sono la Regione, delle richieste allo Stato, perché non si può continuare a far finta che non è successo niente, perché chi riceverà i soldi per la costruzione della casa non riceverà il 100%, questa è una balla, è una colossale balla. Se qualcuno non ci crede, gli faccio vedere a Cavezzo quello che ha ricevuto mia madre: sui 40.000 pagati ne ha ricevuti 26.000, se questo fa l'80% sono contento, di fa il 100% voglio proprio vedere dov'è il 100%. Queste sono tutte considerazioni che bisogna fare sul discorso di recupero presso i cittadini che hanno ancora la casa dei soldi che ci mancano, perché secondo me non è corretto fare questo discorso, proprio per questi motivi, perché chi non ha avuto la casa danneggiata e non riceverà dei soldi, perché non li riceverà, perché fra 10 anni questi soldi non varranno neanche il 2% di quello che qualcuno ha speso, dovrà pagare ancora di più delle altre tasse. Questo è assolutamente assurdo e inconsistente. L'azione da fare è andare a battere cassa fuori dal comune. Grazie.
Prego, prego assessore, prego.
No, la prima cosa che vorrei dire è rispondere alla frase comodo far finta di niente. Io credo veramente che se è una cosa che noi qua non siamo, essere comodi. Io questo lo vorrei dire perché penso che dal maggio 2012 tutto siamo tranne che comodi in questa amministrazione. Comunque, premesso questo, qua secondo me c'è un fraintendimento di fondo, perché non sono state aumentate le aliquote ai cittadini intesi come possessori di abitazione principale. Quindi qua c'è da fare una distinzione molto chiara che secondo me invece nei discorsi, nel dibattito, è stata un pochino fraintesa. Allora, i possessori di abitazione principale, che sono quelli che richiamava Violi, quindi ad esempio quelli che hanno una casa agibile, che hanno anche dovuto pagare delle ristrutturazioni perché avevano la casa in AMA, comunque hanno ristrutturato, il mio caso ad esempio, questi sono cittadini che pagano la TASI. La TASI non se l'è inventata il comune di Novi di Modena, la TASI viene fatta pagare in virtù di una legge dello Stato. Cosa entra rispetto al... qual è l'aumento grazie a questa nuova entrata per il comune di Modena rispetto al 2013? È zero. Questo perché? Perché nel 2013, quando hanno abolito l'IMU sull'abitazione principale, lo Stato ha riconosciuto trasferimenti del pari importo rispetto al mancato gettito. Quest'anno lo Stato ha detto, caro Comune, tu quel gettito lo torni a prendere dai cittadini, quindi come se l'IMU di fatto non fosse stata abolita, e io quel trasferimento non te lo do più. Somma zero. Quindi non c'è stata un'operazione, e sfatiamo veramente il campo da questo fatto, non c'è stata un'operazione del comune di vessatoria nei confronti dei contribuenti per avere un maggiore gettito sulla TASI, perché l'impatto è a somma zero. Questo deve essere chiaro. Sulle detrazioni il comune non ha avuto la possibilità di fare detrazioni come con un budget illimitato, ma ogni comune ha dovuto fare i conti a casa propria. Quindi partendo dall'aliquota massima 2,5, arrivando fino al 3,3, da lì, dal 2,5 al 3,3, doveva venire fuori il budget per dare le detrazioni. Allora, ognuno poteva dare detrazioni ampie quanto era quel budget lì. Per il comune di Novi, se fossimo arrivati fino al 3,3, il budget sarebbe stato pari a 125.000 euro. Con l'aliquota al 3,3, come abbiamo deciso di mantenere, il budget è circa di 89.000 euro. Allora, e abbiamo fatto una proiezione per vedere di metterle fino al 3,3, però il problema di questo comune è che avendo aliquote avendo rendite catastali talmente basse che poi quel budget ci serviva per andare ancora a ridurre dall'aliquota alzata per tornare indietro a far pagare i contribuenti quanto pagavano di IMU. Quindi di fatto il budget a disposizione di questo comune è quello lì. È quello lì che viene fuori da un calcolo di legge, quindi non c'è un'azione vessatoria volontaria del comune che ha voluto far pagare ai contribuenti di più. Non è questo, non è la lettura giusta, perché le cose non stanno così per come è disegnata la norma. Io non so se sono stata chiara, spero di sì. Per quanto riguarda invece, quindi quando si dice andiamo ad aumentare le tasse ai cittadini, scusate, ma i cittadini pagheranno la TASI in virtù della legge con delle detrazioni che ha dato il comune con un budget definito. Non è il comune che ha aumentato la TASI ai cittadini, perché la TASI è stata definita dalla legge di stabilità. Punto. L'abbiamo fatto noi come tutti gli altri comuni italiani nello stesso modo. Punto primo. A noi è... Sì, ma non hanno, lo Stato non ha dato, lo Stato, lo, ma no, perché qua, qui non legiferiamo, qui nel limite della potestà regolamentare del comune noi facciamo dei regolamenti, definiamo delle aliquote e non facciamo delle leggi, insomma. Per quanto riguarda invece il produttivo, quindi sgombriamo il campo dal fatto che abbiamo aumentato le tasse ai cittadini in senso lato, ai cittadini come possessori di abitazione principale. Per quanto riguarda le attività produttive, guardate, sì, si poteva spostare di un anno l'aumento di questa aliquota, certo, si poteva, si può tutto, però ragazzi, a un certo punto ci dobbiamo dire, e qua... Allora, intanto ci dobbiamo dire se veramente spostava così l'economia di Novi un anno, farlo un anno rispetto a un altro, ma soprattutto qui c'è una domanda di fondo che ci dobbiamo dire, ragazzi, da che parte vogliamo andare? Ci dobbiamo dire se vogliamo tenere sui servizi, perché io credo che anche i commercianti e gli imprenditori di questo paese gli faccia poi piacere portare i figli negli asili che sono i migliori d'Europa e avere la mamma che la porto quando è anziana alla casa protetta, piuttosto che se ho un disabile che abbia il trasporto e che lo venga a prendere, lo porta a scuola. Cioè, a un certo punto i servizi che noi li chiamiamo servizi sono poi quelli lì. Allora a un certo punto ci vogliamo chiedere da che parte vogliamo andare. Possiamo volere un paese in cui lasciamo una maggiori risorse in tasca alle imprese e poi avere però poi un tessuto sociale più povero. A un certo punto ci dobbiamo chiedere dove vogliamo andare. Possiamo anche dirci, dato che dobbiamo, secondo il consigliere Ferraresi, dobbiamo portare le nostre peculiarità in Unione, possiamo anche dire che noi i servizi dell'Unione, così come sono, qualitativamente e quantitativamente alti, a noi non ci interessano, però non è la politica che questa amministrazione vuole portare avanti. Punto.
Qualcun altro chiede la parola? No. Sarebbe già... la prima erano domande, no? Quindi può fare un altro intervento molto più breve del primo. Sì, ma lui è già il secondo, però. Ha fatto un intervento, questo è il secondo. Sì, può fare questo.
Al fatto che comunque se qualcuno può vendere casa, le vendite catastali, il valore della casa è sicuramente cambiato. È stato rivisto recentemente in questi ultimi anni in funzione della crescita economica, una rivalutazione economica. Adesso la rivalutazione è qua, provate a vendere a casa se ci riuscite. Anche a svenderla a metà prezzo non ve la viene a prendere nessuno, ve la regalano. Quindi le rendite non sono così corrette. Un'altra cosa è che la legge dello Stato è stata fatta per lo Stato. Quindi non tutto lo Stato è stato terremotato, non c'è stato il terremoto da Bolzano fino a Palermo. È questo il discorso. Quindi,
non
sono
esonerato,
però. Cioè, lo Stato brava, vedi che sei arrivata da solo a quello che volevo arrivare. Però bisogna chiedere, se non si chiede non si ha. Se non si chiede non si ha, se tu l'esonero fiscale non lo chiedi, è difficile che lo Stato arrivi lì, tieni, te lo do. Non ci pensano neanche noi, Per il discorso delle terre d'argine anche, vale l'ultima, visto che l'hai accennato giustamente, ti faccio notare che il servizio è giusto che ci siano, è bellissimo che ci siano ed è necessario che ci siano, però se non vale il principio di solidarietà possiamo starcene anche nel comune dove siamo, perché vale per qualsiasi concetto. Tu hai un'unione di comuni perché in caso di necessità un comune aiuta l'altro e via dicendo. Visto che siamo l'unico comune che è stato colpito dal terremoto, magari qualcosina anche dagli altri non farebbe così male. Anche qua però va chiesto, ovviamente, perché se non si chiede diventa difficile dire guardate che abbiamo... Se vogliamo ridurre il nostro contributo verso le terre d'argine per avere i servizi, sono soldi che ci rimangono in cassa, sono soldi che non vanno chiesti ai cittadini per riempire il buco del bilancio, perché poi alla fine questo è... Ci stiamo continuamente dicendo, e non lo dico io, l'ha detto lei, ci stiamo continuamente dicendo se non avessimo fatto così non avremmo coperto il buco, perché c'è buco. O meno. se, se non c'è il buco non aveva senso fare questi discorsi. Tutto qui.
Vuoi rispondere? Prego, sì.
Io volevo solo fare una specifica perché dobbiamo parlare correttamente delle cose. La rendita catastale, che è la base imponibile per la tassazione delle case, non è il valore di mercato delle case. Le rendite catastali di questo comune hanno un classamento da comune depresso, ed è questo il motivo per il quale le nostre rendite, sono sempre state molto basse, perché il classamento è una sono molto diversi da comune a comune. Il comune di Novi è fermo da decenni con un classamento da zona depressa. La base imponibile per calcolare queste imposte è la rendita catastale, non è il valore di mercato di una casa che se ieri valeva 10 adesso può valere 8 perché è venuto il terremoto. No, chiariamo le cose, perché non si paga, non è una questione di dire se io lo vendo oggi o lo vendo domani. Il classamento di questo comune, ed è la ragione per la quale tutti i calcoli, e sono calcoli che diceva l'assessore prima, hanno fatto sì che alla fine, se anche avessimo messo il 3,3 come hanno fatto altri comuni, ci saremmo trovati a dover aumentare per le fasce più basse le detrazioni, perché altrimenti questi pagavano di più. Quindi è un calcolo semplicemente matematico che nasce dal fatto che noi abbiamo questa situazione di rendite. L'altra cosa che ci tenevo a dire ancora è che l'Unione Terre d'Argine sono i cittadini di 4 comuni. È abbastanza improbabile che il comune di Novi possa chiedere ai cittadini di Carpi, Soliere e Campogalliano di pagare di più le loro tasse nei loro comuni, di darne una parte al comune di Novi. Non esiste mica questa roba qui, ma non esiste mica nella logica e nel pensiero di tutti, perché comunque abbiamo a noi in più un sisma più pesante, ma certamente la crisi economica nella quale navighiamo tutti non è che abbia, come dire, salvato gli altri 3 comuni. E visto che l'Unione Terre d'Argine non è un'entità così, ma è fatta di cittadini e di comuni, bisogna che siamo almeno corretti a dire a dire che una legge dello Stato va applicata, si fanno le considerazioni politiche a seconda di quelli che sono gli obiettivi politici delle varie amministrazioni, e l'ha già detto l'assessore, ma non raccontiamoci delle favole, perché non è più il tempo delle favole, non abbiamo neanche più l'età per le favole. Cosa diversa, l'abbiamo ripetutamente fatto ed è scritto in più documenti, sono le richieste che i comuni del sisma, i comuni del cratere, hanno fatto reiterato, peraltro qualcosa credo che abbiamo anche ottenuto, perché se siamo arrivati qui qualcosa abbiamo ottenuto, per avere un riconoscimento al massimo possibile. Non siamo ancora contenti perché continuiamo a chiedere un riconoscimento per i cittadini dei nostri comuni, perché sono stati fortemente terremotati, però insomma almeno l'onestà intellettuale di dividere le cose per quelle che sono, perché non esiste comune, almeno noi non saremmo tra quelli che non applicano le leggi dello Stato, e le applicano correttamente, e non andiamo a chiedere ai cittadini di altri 3 comuni di pagare le imposte per noi, perché non esiste nel mondo questa roba.
Lascio spazio ad altri interventi, visto che il tema è molto sentito. Se no passiamo alla votazione, direi anche di fare, se qualcuno vuole, la dichiarazione di voto. Prego.
Do ragione al signor Livetti, che sicuramente non sposta un'economia di Novi alzare oppure no questa aliquota qua, però certamente se si alza o non si alza comunque il morale è più o meno alto. Per quanto riguarda i servizi, più o meno alto, scusate, nel senso che comunque tra dire aumento o lascio uguale, sicuramente qualsiasi imprenditore dico lascia pure uguale, non aumentare, grazie, questa è la questione. Aliquota sulle imprese, insomma, sugli edifici che producono, produttivi. Scusa, se stavamo parlando di imprese col genere. Sono perso. Servizi dell'Unione. Io sono 6 mesi sediato in Unione, secondo me poco più. Mi è sempre stato detto che a parità di costi di servizio è migliorato il servizio. Quindi, se da anni il costo del servizio è sempre, se da anni il costo del servizio dell'Unione è sempre questo e il servizio è migliorato, non capisco perché c'è da reinvestire in altri servizi, c'è da reinvestire altri soldi sempre negli stessi servizi che ci vengono affidati. Questo è quello che, insomma, in Unione mi dicono una cosa, qua dobbiamo aumentare per mantenere i servizi, l'unica cosa è questa. Poi, continuo a ribadire che per me, calcolando che, sono preoccupato anche per il prossimo anno, perché se quest'anno abbiamo questo, chiamiamolo risparmio, questa sospensione, quel che volete, e con l'aumento dell'aliquota abbiamo un gettito, abbiamo un'entrata da 250 a 300.000 euro, quest'altro anno per coprirla servono molti più soldi se non ci viene ulteriormente sospeso questo mutuo.
Prego Cesare.
Beh, allora, i servizi, certo, noi diamo dei soldi all'Unione per mantenere dei servizi e i servizi noi cerchiamo a livello di Unione di ottimizzarli, quindi di mantenere lo stesso costo di un servizio. Dobbiamo sempre ricordarci una cosa: le cose ogni anno aumentano il costo, perché comunque i dipendenti aumentano comunque come retribuzione, giustamente, ma comunque i costi comunque normalmente i costi aumentano, quindi un servizio si cerca di ottimizzarlo per mantenerlo allo stesso costo dell'anno prima, ma i costi tendono ad aumentare. Ma poi non esistono solo quei servizi che può erogare un comune, perché ci sono anche altri servizi. I servizi, giustamente, noi puntiamo tanto sul sociale, noi puntiamo tanto sulla scuola, però ci sono anche altre tipologie di servizi che casomai il nostro comune, proprio perché abbiamo sempre tenuto delle aliquote molto basse, abbiamo sempre fatto fatica a potenziare e migliorare. Ora, se avessimo dei soldi un giorno, forse le nostre strade saranno migliori. Non abbiamo i soldi per asfaltare le strade, forse con un po' più di soldi le asfaltiamo. Se le imprese sono disposte, no? E dall'incontro con le imprese, con le associazioni di categorie, non abbiamo fatto un aumento che va a tagliare il collo a nessuno. Però potremmo fare comunque, se ci sono un giorno, se ci saranno, perché bisognerà vedere, sempre quando gli edifici saranno sempre più agibili, potremmo anche dare qualche servizio in più alle imprese, perché a volte le imprese ti chiedono un servizio in più e non un calo di tassa. Questo è quanto. Cioè, io lavoro in un'impresa e questa impresa mi dice: ma pagare queste tasse mi sta anche bene, però vorrei qualche servizio in più. Servizio che serve all'impresa stessa. Per fare quei servizi un comune casomai deve metterci anche dei soldi, e questi soldi noi siamo sempre lì. Storicamente questo è un comune che si è sempre tenuto molto indietro nel chiedere i soldi ai cittadini, è sempre andata bene, però comunque se noi ci guardiamo siamo anche un comune che siamo cresciuti e abbiamo costruito meno degli altri comuni qua intorno, e questo non è che ci vogliono dei numeri, basta girare in macchina o in bicicletta. Siamo un comune che siamo cresciuti a livello industriale meno degli altri comuni, e questo è ovvio, basta girare in macchina o in bicicletta o a piedi. Allora, forse un ragionamento anche di dire: se abbiamo più soldi li possiamo reinvestire in un altro modo, ci sta. Allora, poi ho sentito la voce del fondo, abbiamo fatto anche diversi debiti, purtroppo fatti in anni indietro, bisogna sempre anche comunque scindere dal tipologia di debito, dalla qualità del debito che è stato fatto, però certo che in pochi anni ne sono stati fatti tanti. Quindi, secondo me, io parto sempre da questo: l'amministrazione si è confrontata con chi doveva confrontarsi, logicamente ognuno ha i suoi dubbi, tiene la sua parte, ma io credo che un gran discutere se alle imprese non dà fastidio più di tanto e anzi ritengono che questo aumento di aliquota non sia una mazzata tra capo collo. Se gli stessi sindacati, i rappresentanti degli inquilini, le associazioni, tutte comunque le persone che sono state ascoltate hanno detto che, confrontandolo con il resto degli altri comuni, noi siamo anche stati bravi, io credo che una gran discussione finisce poi la svelta. Poi ci sta, è da discutere, perché discutere è sempre meglio che urlare, però insomma secondo me è stato fatto un buon lavoro, ribadisco questa cosa. Poi giustamente ho sentito prima un commento divertente, probabilmente quei cittadini, non tutti quei cittadini, siamo chiari in questa cosa, che riceveranno quei famosi 80 euro avranno 80 euro, io dico 1000 euro all'anno. Quei 1000 euro all'anno avranno qualche soldo in più per pagare questa TASI o IMU.
Do la parola all'assessore Marina Rossi. Silenzio.
Allora, intanto non è la questione di prendere i soldi con una mano, cioè prendere da una mano e tirarli con l'altra, perché un provvedimento, cioè la TASI è una cosa e i provvedimenti che decide il governo centrale sono un'altra, punto primo, perché adesso mettere tutto in uno stesso calderone mi sembra eccessivo, perché... Vero. Poi una persona decide, fa proprie scelte personali su un aumento in busta paga, che possono essere un provvedimento del governo o anche uno scatto che ha di anzianità o per altro. E non possiamo andare a decidere noi cosa può fare un cittadino con qualcosa in più in busta paga. E comunque non c'entra. Secondo me è proprio fuori tema. Un'altra cosa sui servizi, sicuramente dal 2006, da quando siamo entrati in Unione, la qualità dei nostri servizi è migliorata. Indubbiamente anche l'efficienza del servizio, perché io parlo dei servizi che competono a me, i servizi educativi scolastici, sicuramente non sarebbero a questi livelli, sicuramente non ci sarebbero pedagogiste una per nido, e abbiamo due nidi sul nostro territorio, quindi la qualità è aumentata, ma per aumentare la qualità bisogna anche riuscirla a mantenere, perché noi non possiamo fermarci, come ha detto il consigliere Ferraresi. Non è che adesso la qualità è alta e noi non dobbiamo più investire nei nostri servizi, perché il mondo va avanti, noi dobbiamo investire su questi servizi, non ci possiamo permettere che rimangano obsoleti 10 anni indietro. E poi se vuoi scendere sul concreto possiamo scendere sul concreto. Gli investimenti che stiamo facendo nei servizi educativi è proprio, guardano al futuro per renderli anche al passo dei tempi di adesso. Non possiamo continuare a avere dei servizi degli anni 80 che si ha nel 2014, e quindi è ovvio che noi ci sentiamo il dovere di investire nei nostri servizi e soprattutto nel sociale e nell'educativo, che sono le nostre priorità.
Bene, possiamo passare alle dichiarazioni di voto? Sì. No. Prego, Benzi, le do volentieri la parola.
Sicuramente non è facile venire qua a parlare di aumenti, a parlare di ritoccare le aliquote. Sicuramente è più facile la parte dell'opposizione, che trova sempre le parole per saltarci fuori. Però io vorrei ricordare alcune cose. All'inizio, alla fine dell'anno, lo Stato fa una legge che si chiama legge di stabilità. La legge di stabilità va a stabilire tutti i parametri per i bilanci, praticamente vengono decisi le entrate, le uscite, quello che ti dà lo Stato, la legge di stabilità. L'IMU, stiamo parlando tanto di IMU, vi è già stato ricordato, lo ripeto anch'io, l'IMU è sulla prima casa, non esiste, quindi stiamo parlando di un leggero aumento, anche se abbiamo detto che ci siamo adeguati alle aliquote di Carpi, ma rispetto al 2013, loro nel 2014 le hanno aumentate, quindi noi restiamo sempre inferiori a queste aliquote. Stiamo parlando anche di un gettito, tutto sommato, io direi non così importante, sicuramente, perché quando si parla di 200 o di 250 o 300 mila euro sono sicuramente importanti, ma sicuramente non sono a cifre astronomiche. E dopo altra cosa vado a dire, abbiamo sempre parlato, quando facciamo le commissioni o quando parliamo di bilancio, le opposizioni anche evidenziano sempre che il nostro bilancio è in sofferenza. Nessuno vi siete dimenticati quando abbiamo approvato il bilancio che se andate a leggere il piano degli investimenti c'è zero, non è previsto niente. Ovviamente il terremoto ha le sue conseguenze e si porta indietro, ma non abbiamo neanche previsto di asfaltare un centimetro di strada perché non avevamo i fondi. L'inverno scorso speravamo e pregavamo che non nevicasse neanche, perché non avevamo, in bilancio li dobbiamo mettere, ma non eravamo in grado, in caso di una nevicata eccezionale o abbondante, non avremmo saputo come fare a pagare chi doveva sgomberare le strade, che le strade devono essere sgomberate, ma eravamo in serie difficoltà a trovare fuori questi fondi. Dopo andiamo a... sull'altra imposta, sulla TASI, è vero, cioè cerchiamo di mettere delle deduzioni in modo che chi ha le case con le rendite più basse che non paghi. Cerchiamo di non far pagare chi paga, certamente non di più del 2012. 2012 un anno proprio che è successo di tutto, quindi cioè, cerchiamo proprio di contenere i costi, gli aumenti e di non andare a incidere più di tanto su nessuna famiglia, né sulle famiglie né sulle imprese, però lo ribadisco, lo si fa per contenere e per mettere leggermente in sicurezza, per avere una base in più sul bilancio. Perché il bilancio sicuramente deve mantenere i servizi devono migliorare, non si può fare passo indietro sui servizi, sul sociale, sulle scuole, cosa facciamo? Facciamo un passo indietro? Cioè, su questo è assurdo, cioè, i cittadini non lo capirebbero neanche. Quindi questi sono alcuni punti che ci fanno dire che andiamo a fare un leggero aumento, andiamo a ritoccare queste aliquote che sono sempre sulle seconde abitazioni, anche se mi dite ma c'è questi casi o non questi casi, però sono sempre seconde abitazioni, non è l'abitazione dove abiti, quasi mai o raramente, ecco, è questo caso. E nella casa dove abiti cerchiamo di fare il possibile per non farti pagare di più di quello che pagavi, che è una tassa che non abbiamo stabilito noi, ma lo ha stabilito lo Stato. Lo Stato dice se vuoi i soldi o meno o qualcosa in più di quello che ti abbiamo dato l'anno scorso, applichi questi regolamenti, queste leggi, queste tasse. Quindi altrimenti noi non sapremo proprio come fare. Grazie.
Prego Zenoni, sì.
Ma guardate, io volevo solo aggiungere una cosa. Visto che è stato sollevato che nell'Unione Terre d'Argine siamo il comune più terremotato ed effettivamente gli altri tre comuni sono stati, diciamo, appena toccati dal sisma, insomma sfiorati, però se avete avuto modo prima del Consiglio Comunale di andare a vedervi anche le aliquote dell'area nord, che direi che è un territorio purtroppo per loro molto più vicino al nostro per i danni subiti, siamo in linea con gli altri territori, perché siamo arrivati poi anche a un punto che è sempre stata fatta la scelta in questo comune, non aumentiamo mai niente, non aumentiamo, tagliamo, poi si è arrivato a un punto che a forza di tagliare, insomma non abbiamo più margine di risorse per i servizi o per un minimo di difficoltà, quindi io credo che è arrivato il momento oggi, però purtroppo c'è anche il sisma, è arrivato il momento di fare una scelta di fare questo tipo di intervento per non rischiare di avere un bilancio ancora più in difficoltà, ecco, è stato un impegno di responsabilità secondo me.
Bene, io direi se non ci sono altri interventi a questo punto, chi vuole fare la dichiarazione di voto e poi passiamo alla votazione. Vi propongo questo. Bene, quindi io vi do la parola. Prego, Fabri.
Allora, siccome esprimeremo voti diversi, li motivo brevemente così che abbiano un senso. Ora, sul discorso IMU, comunque sentiti gli interventi, io torno a quello che era il mio punto di partenza, sul discorso prime case non realmente seconde case. Io penso che la politica può anche dare dei segnali quando non può dare delle risposte complete. Esistono tante casistiche, lo chiedo da tanti mesi, forse si poteva anche cominciare ad ammettere qualche caso, visto che, ribadisco, alle spalle non si toglie niente a nessuno, perché comunque parliamo di casi concreti in cui non ci sono altre entrate sulle prime case. Sul tema del lavoro, mondo del lavoro, è vero, diversi interventi hanno ribadito che a volte le aziende chiedono anche servizi anche a discapito di una maggiore tassazione, però dobbiamo decidere o aumentiamo la tassazione e aumentiamo i servizi o manteniamo la tassazione e manteniamo i servizi. Si parlerà tra un po' di tari, parlerà di tasse e rifiuti, quindi anche quello sarà un momento in cui vedremo questo settore. Ma perché parlo di questo settore? Perché è un moltiplicatore. Un'azienda sono titolari, dipendenti, sono tante persone, quindi ogni azienda che rimane in vita è comunque, sono famiglie e sono anche gettiti per questo comune. Quindi secondo me siamo ormai, dopo tanti anni di crisi economica, terremoto, a situazioni ormai limite dove anche piccoli importi possono a fine dell'anno fare la differenza. Oppure diamo servizi in più, permettiamoli di portare qualche, insomma, pezzettino di carta o di legno gratis in discarica come facevano una volta. Insomma, ci sono servizi che si sono persi nel tempo mentre la tassazione aumenta. Quindi su questi due temi speravo comunque di sentire qualcosa di diverso. Sul tema TASI ci sta, è giusto, chi paga la TASI e chi paga l'IMU sono stati separati, questa è una cosa positiva. La tassazione con le detrazioni è stata semplificata, vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi e anni, man mano che le agibilità rientreranno, man mano che questo comune avrà banche dati più chiare e più magari per permettere anche tassazioni più complicate che tengano conto dell'ISE. Quindi su questo tema ci asterremo. Sulla TARI abbiamo il regolamento di Carpi fotocopie, non abbiamo le aliquote, siamo in attesa, quindi ci asterremo in attesa di vedere quali saranno le politiche economiche che vorrà fare questo comune.
Grazie Fabri. Prego Violi.
Grazie Presidente. Io continuo a ribadire il concetto che rispetto a Carpi e agli altri comuni delle terre d'argine noi siamo svantaggiati e non poco, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista che comunque un comune con un più alto numero di abitanti riesce a fare più facilmente efficienza rispetto a noi e quindi è avvantaggiato dal punto di vista dei costi. È avvantaggiato anche dal punto di vista produttivo, sempre facendo il solito discorso di non tenere in considerazione in questi conteggi la crisi economica. Poi noi abbiamo ancora, ribadisco il concetto, il discorso del terremoto, per cui sinceramente siamo contrari assolutamente a questo tipo di allineamento. Ribadiamo il concetto che nonostante il mutuo, la sospensione del mutuo da 530.000 euro, il fatto di comunque mantenere costante o crescere, vedremo poi all'opera dei fatti, quello che c'è, questo tipo di aumento o di riallineamento, come vogliamo chiamarlo, si poteva evitare. Sul discorso del bilancio, ritorno su ciò che avevo già detto prima, sul quale aveva messo anche un accenno Ferraresi e sul quale ha messo anche l'accenno Fabri in questo momento, sicuramente il problema del comune è un problema di bilancio, ma anche le famiglie, molte, se non quasi tutti, hanno lo stesso problema. Quindi c'è da capire se comune, cittadini, o se sono i cittadini che si devono far carico di questo discorso. Per cui, per ciò che riguarda l'IMU, voteremo contro. Per quello che riguarda il discorso della TASI, ci asterremo. In attesa di vedere cosa della TASI, in attesa di vedere quali saranno gli sviluppi futuri. Grazie.
Grazie Violi. Sei niente, a posto. Allora io direi a questo punto possiamo passare alla votazione punto per punto. Punto 2, approvazione, modifiche e regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria IMU. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Direi che non c'è nessuno. Direi di votare anche l'immediata eseguibilità, anche in questo caso. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? E chi si astiene? La stessa tipo di votazione. Proseguo. Punto numero 3. Approvazione del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui servizi indivisibili, TASI. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? E chi si astiene? Immediata eseguibilità. Chi è a favore alzi la mano. Chi si astiene? Chi è contrario? Sono sempre lo stesso. Bene. Punto numero 4. Approvazione del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, TARI. Chi è a favore? Alzi la mano. Chi è contrario? E chi si astiene? Approviamo l'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Chi è contrario? E chi si astiene? Punto numero 5. Affidamento gestione TARI per le annualità 2014, 15 e 16 al gestore dei rifiuti TARES. Chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Anche in questo caso proseguiamo per l'immediata eseguibilità, quindi rivotiamo. Chi è a favore, chi è contrario e chi si astiene. Punto numero 6, riapprovazione aliquote IMU anno 2014. Chi è a favore, chi è contrario, chi si astiene? Anche in questo caso immediata eseguibilità. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Punto numero 7. Approvazione aliquote TASI. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Passiamo all'ultima votazione, immediata eseguibilità. Chi è a favore? Chi si astiene? Chi è contrario? Direi che i punti sono stati approvati.